Arpeggi.
Nove vite, 10 blues è la prima autobiografia di Mauro Pagani, tra le personalità più significative della storia della musica italiana degli ultimi 50 anni. Musicista, polistrumentista, compositore, autore di colonne sonore, produttore, divulgatore, direttore artistico di stagioni ed eventi davvero importanti, Mauro Pagani lo stiamo ascoltando in queste 5 edizioni di Arpeggi, un uomo che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il periodo storico, politico, sociale e culturale di riferimento, che agli inizi degli anni 70 vive una profonda crisi etico-morale nonostante il successo e il consenso che incontrava con la PFM.
È uno dei giorni più dolorosi della mia vita, perché io a un certo punto, una mattina del 72, mi sono svegliato e mi sono reso conto che da vivo non avrei mai visto un mondo sostanzialmente migliore di questo, cosa che aveva fatto parte dei miei sogni fino a quel momento. Ed è stata una delusione difficile da ingoiare, e purtroppo avevo ragione, perché sono passati 50 anni, ma la guerra è alle porte. Cioè, nel 52 la guerra non era alle porte, le guerre erano in Corea piuttosto che nel 72, dall'altra parte del mondo, però tutto il Medio Oriente era pieno di guerre, eccetera, no? D'altronde, guarda, una cosa che mi è capitato da dire, quegli anni lavoravo a Firenze, la sera dell'11 settembre, no? Cioè, è arrivato l'11 settembre, quella sera a Firenze, organizzata dal sindaco di Firenze, l'allora sindaco di Firenze, organizziamo una manifestazione in centro a... E io fui invitato a suonare e dissi una cosa che ancora adesso credo, ed è che l'Occidente paga il fio della sua ingordigia, perché non ci si può prendere tutto, si può prendere un po', non si dovrebbe prendere niente, ma comunque si può prendere un po', metterci tecnologia in cambio di materie prime, però non si possono ridurre gli stati che si dominano a località di povertà assoluta. Cioè, noi accettiamo degli stati di povertà inaccettabili, però prima o poi il terzo mondo ci mangerà, e ci hanno ragione a mangiarci, perché noi abbiamo mangiato tutto quello che avevamo a disposizione e continuiamo a mangiarlo, e prima o poi si incazzeranno questi qui, no?
E il conto dovremo pagarlo.
Allora prima o poi dovremo essere saggi abbastanza, non dico santi, saggi, capire che c'è un limite oltre il quale non si può andare. Però sembra che ci avviciniamo al fondo del baratro, siamo diventati 9 miliardi che mangiano, 9 miliardi di persone che mangiano, non c'è più cibo, non ci sono risorse, sono sempre più difficili, per cui prima o poi pagheremo il conto comunque.
Con la PFM, gli anni 70, coroni uno dei sogni che probabilmente avevi da ragazzino, da quando hai imbracciato la prima chitarra, il primo violino. Sì. Anni straordinari, anni che, come ricordavi, vi portano ovunque nel mondo. La musica italiana, il prog italiano, viene applaudito ovunque. Però a un certo punto senti una voce e ti chiedi: cosa sto facendo? Dove voglio andare? Ancora senso tutto questo? E c'è quel richiamo, come le sirene di Ulisse, questa musica che dicevi prima, chiamiamola musica del mondo, world music, che è un richiamo costante e diventa importante. Abbandoni la PFM e ti dedichi ad altro dal punto di vista artistico. Il tuo incontro con la musica del mondo, del Mediterraneo, questo incontro come avviene?
Praticamente sono stato travolto da, in realtà, dalla qualità di molti musicisti italiani che allora già operavano. Ogni tanto sento dire che Creuset des Mâts è il primo disco di world music italiano. Secondo me è l'ultimo invece di una grande serie, perché già negli anni 70 noi abbiamo Il Canzoniere del Lazio, abbiamo Musica Nova, abbiamo Gli Area,
Carnascialia.
Abbiamo un sacco di musicisti, soprattutto abbiamo la Marini che canta la grande tradizione italiana, e soprattutto un sacco di ricercatori, da Leidi a
De Martino.
Esatto, Istituto De Martino, eccetera, eccetera. No? E quindi abbiamo un sacco di ricercatori italiani che lavorano sulla grande tradizione, e io a un certo punto ho cominciato a trovare il rock sempre più noioso, sempre meno interessante da ascoltare. E a un certo punto, siccome mi ero chiesto nel frattempo cosa vuoi fare da grande, il musicista, ne sai troppo poco. E ho ricominciato a studiare, capito? Per necessità personale, per voglia di sopravvivere anche, no? Beh, non dimentichiamo gli area, tra l'altro. E quindi c'è un sacco di gente intorno che mi suggerisce in che direzione andare, no? Per cui mi trovo a suonare, comincio a sentire, cominciamo a scambiarci i pezzi, a ricercare, eccetera, eccetera, e costruiamo una sorta di cultura non ancora organizzata, non ancora strutturata, ma molto viva, che c'è. Io mi ricordo, frequentavo i negozi di dischi tutti i giorni, vuotando, non so, c'erano dei contenitori che contenevano a casaccio musica popolare, la chiamavano, no? Però c'erano gli yodel, c'erano i valzer, la musica da banda, però ogni tanto c'era Turchia, Medio Oriente, Nord Africa, c'erano etichette che già lavoravano su questo, l'Albatros italiano per esempio, segnalavano e costruivano dischi molto belli. Ne ho trovato uno l'altro giorno dove ci sono degli scritti bellissimi sulla musica turca, la musica turca è stata importantissima, perché la Turchia ha dominato il Mediterraneo per centinaia d'anni e ha fatto un sacco di figli illegittimi, no? Che però hanno fatto, non so, dalla musica Kabil nel Nord Africa occidentale alla musica mi si confonde la testa da quante informazioni.
Ma chiarissimo cosa ci stai raccontando,
E quindi a un certo punto io non, è un po' come se non avessi avuto scampo, cioè quella musica era piena di vita e il rock lo era sempre meno, e quindi mi sono messo a lavorare solo su quella direzione. E nel frattempo avevo anche cominciato a fare qualche colonna sonora, una per esempio, la prima colonna sonora, che era la colonna sonora di un musical del Sogno Notte d'Estate di Salvatores. Ero in sala di registrazione a registrare quello, e nello studio di fronte c'era Fabrizio De André che registrava L'Indiano, il disco nel quale raccontava il suo rapimento anche in qualche modo, eccetera. E siccome in uno studio residenziale siamo diventati amici, ho cominciato a fargli sentire le musiche che ascoltavo, eccetera. A quel punto lui ha cominciato a maturare la decisione di fare qualcosa di diverso, e un paio d'anni dopo è nato Cruz de Mayo.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, denci tu du vali, a se mostrani, e a neta na punto, cotelo agua. E a monta la seu garesto tio, o diavolo in sé, o sega effetto nio. Ne shortimo da uma pesci vai o se da odria, a fontana di cumbi tacca de pria. E andale, e andale, e andale, e andale. Intacca de pria chi che saia, intacca d'udria con nulla mai na. Gente deliga facce de mandila, vuoi che tu lo asso preferisci là. Figge de famiglia o du de bon, che ti pia mia le senza algum dun.
E anda.
Mauro, hai accennato a quello che sarebbe diventato l'incontro probabilmente più significativo della tua vita, quello con Fabrizio De André.
ma è vero che ti volle anche perché da buon genovese trovò in te un musicista che suonava tanti strumenti?
Lui aveva collaborato con la PFM e aveva fatto i famosi due dischi dal vivo di Andrea PFM. E la PFM gli aveva riempito i suoi pezzi vecchi di mandole, mandolini, violini, e io ero l'uomo giusto per risolvere alcuni suoi problemi. Effettivamente lui, assumendo me, ha risparmiato un po' di soldi, però insomma poi andavamo in giro insieme, io ne approfittavo, io non pensavo che potesse nascere qualcosa subito così importante, perché lui era famoso per i suoi testi, era un cantautore italiano per eccellenza. Quindi invece tutta la musica che ascoltavo io era tutta musica in arabo, roba così. Io la canticchiavo e scrivevo in arabo maccheronico, diciamo, no? Finché piano piano c'è venuta l'idea prima di scegliere un grambolo, una lingua inventata da marinaio, e poi la grande intuizione di farlo in genovese, che era una lingua da marinaio praticamente. E lì siamo stati fortunati perché il tempo era giusto, cioè... Io ero pronto, cioè avevo lavorato su quella musica il sufficiente numero di anni per darmi un modo naturale di scrivere. Lui era pieno di voglia di cambiare. In poco tempo abbiamo scritto quel disco e ha avuto il successo che ha avuto, insomma.
E andare,
tu sei stato amico, sei stato confidente, testimone diretto della lavorazione del disco, dei tour successivi, ricordiamo anche Le Nuvole, che è un altro grande capolavoro. Se tu oggi dovessi raccontare a distanza di anni, chi era Fabrizio De André?
Guarda, Fabrizio era un uomo inquieto, di grande intelligenza, con un gran senso dell'umorismo, molto di più di quello che appariva guardandolo, no? Perché lui era molto orso, era molto schivo in qualche modo. Però era un uomo con un senso dell'umorismo formidabile, ancora adesso ci sono battute che mi vengono in mente che solo lui avrebbe apprezzato fino in fondo, insomma. Il suo senso dell'umorismo mi manca, devo dire, è una delle cose che mi manca di più. Era un uomo che aveva la capacità naturale di mettere sempre la macchina da presa in un altro punto. La sua grande forza era quella di raccontarti le cose da un altro punto di vista. E questa è una dote rara, no? Perché spesso ci aggrappiamo alle nostre piccole o grandi certezze, diventiamo un po' ripetitivi, diciamo sempre le stesse cose, eccetera, eccetera. Invece Fabrizio era molto curioso anche, lo dimostra il fatto che ha cambiato un sacco di collaboratori, ha lavorato con un sacco di gente diversa e comunque, sai, io ci ho lavorato per 14 anni.
Era anche faticoso lavorarci assieme.
Sì, abbastanza, sì. Però fosse stato facile, probabilmente non sarebbe stato così divertente, non so come. È stato faticoso, però insomma sono cose che sono riuscito a scrivere con lui che con altri non sarei riuscito a scrivere, no? E quindi non posso che essere grato alla sorte. Lui è stato sfortunato perché è morto così giovane, mamma mia. Era del 40, non ha visto il nuovo secolo, è morto nel 99.
Che verrebbe da dire forse meglio che non abbia visto un nuovo secolo.
Sì, forse non so cosa direbbe adesso, hai capito? Non lo so. Sai, lui aveva 6 anni più di me, che non sono tantissimi. Cioè io ne ho 76, lui adesso avrebbe 82 anni. Sarebbe incazzato come una bestia, secondo me, per quello che c'è in giro, no? Ma comunque era un uomo, purtroppo è un uomo che non ha saputo tenere a bada i propri vizi in qualche modo, ha bevuto troppo, ha fumato troppo, sono quegli uomini di cui si usa dire che hanno bruciato la candela da due lati, no? E purtroppo ne ha pagato le conseguenze, però la candela ha bruciato veramente tanto, no? Ha acceso una luce veramente grossa.